Il discorso in ambiente Lazio secondo me è molto semplice. Non so come faccia Tare a trovare il tempo di parlare prima delle partite, visto che ha molti esuberi da piazzare, esuberi che ha portato negli ultimi anni e che ci hanno fatto spendere molti soldi rendendoci sempre meno competitivi. Per cui io credo che il DS abbia fatto il suo tempo ormai.
Questo è un pensiero di un nostro ascoltatore, non so se ce n'è un altro e poi andiamo. Allora andiamo agli ospiti perché sono già in collegamento, quindi dopo riprendiamo un po' di messaggi. Va bene, cambiamo sempre argomento, ritorniamo in maniera. Allora, voglio. Che bello questa coppia che abbiamo adesso, perché così ritorniamo un po' su questa sfida di Supercoppa, che
Sì.
poi insomma è una partita che ha dei contenuti molto molto interessanti. Noi stavamo chiedendo prima agli ascoltatori, ritorniamo, ricapitoliamo un attimo e li andiamo subito a presentare,
C'è un
Ale.
sorpasso. Derby di Milano in Supercoppa italiana pesa di più per Pioli o Inzaghi? 57% per Inzaghi, 43% peserà per Pioli.
Naturalmente anche in ottica della
Sì,
stagione
del
che sta
futuro,
andando
proseguo
avanti,
della stagione, dell'estate che
certo.
sarà.
Allora, vado a dare il buon pomeriggio, è un po' che non li sentiamo. E allora, buon pomeriggio ad Andrea Zenga. Ben trovato, Andrea.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito,
Ah, grazie a te per
piacere.
aver
Ciao.
accettato il nostro invito. E insieme a te voglio anche andare a dare il buon pomeriggio a Gianluca Galliani. Ciao Gianluca, ben trovato. Buon anno ad entrambi, perché poi è la prima volta che ci sentiamo, tra le altre cose, in
Buon anno a tutti
quest'anno nuovo.
voi, grazie mille, un saluto a
Grazie,
tutti.
grazie, ben trovati. Allora, ragazzi, arriva questa partita e un po' di nubi ci sono intorno a Milan e Inter in questo momento, Quindi voglio un po' sentire il vostro pensiero. Stiamo chiedendo, questa partita può pesare di più per il Milan e per l'Inter, considerando, diciamo, la stagione. Prima abbiamo raccolto un po' di opinioni. C'è chi dice che, ad esempio, l'Inter potrebbe trovare lo slancio da questa partita. Il Milan che potrebbe, insomma, ritrovare serenità e quindi, recuperando un po' di giocatori, ritornare la squadra che abbiamo sempre apprezzato e ammirato. Che ne pensate voi? Comincio da Andrea Zenga.
Eccoci, ma sicuramente può essere uno slancio importante perché è il primo trofeo della stagione, quindi per entrambe che sono staccate dal Napoli, che sta facendo diciamo un campionato a parte, darebbe sicuramente una spinta, anche se io personalmente non credo nella partita che svolta la stagione, anche perché l'Inter la partita importante con il Napoli l'ha vinta e poi è inciampata in un pareggio a Monza, però sicuramente una partita molto importante per entrambi, io la vedo un po' come il salvagente della stagione, soprattutto per l'Inter, perché il Milan, se andiamo a vedere in campionato, ha un punto in meno dell'anno scorso, mi sembra, quindi è abbastanza in linea. Mentre l'Inter, comunque, dopo lo scudetto perso l'anno scorso, ci si aspettava qualcosa di più e secondo me vincere la Supercoppa sarebbe importante, appunto, ecco, come salvagente, perché comunque non rischi di concludere la stagione a zero trofei, che per squadre così importanti è fondamentale.
Salvagente per Inzaghi.
Sulle classifiche rispetto allo scorso anno l'Inter aveva 43 punti e ne ha quindi 6 in meno in questa stagione perché ne ha 37. Sì, il Milan è a 38 quest'anno, era a 39 lo scorso anno, quindi sì, solo un punto in meno.
Gianluca Galliani.
Sì.
Ah, prego,
Vabbè,
prego,
sì,
Andrea,
scusa.
finisci, finisci, se doveva
No,
finire.
dicevo che poi l'anno scorso di questi tempi ci si avvicinava al derby in cui l'Inter arrivava a più 7 sul Milan, poi è stata la partita che ha deciso la stagione. Di questo dico che il Milan mi sembra più in linea rispetto all'Inter dell'anno scorso, ecco.
Tra l'altro siamo lì, no? Anche come classifica
Eh sì, mi sembra che era i primi di febbraio il
sì,
derby.
sì, siamo come classifica siamo lì per il Milan. Gianluca Galliani.
Ma sicuramente è vero che forse sia il Milan che l'Inter stanno facendo qualcosa meno di quello che erano le aspettative, però credo che qui il tema sia un altro, che il Napoli ha ucciso il campionato e di conseguenza si è creata una negatività intorno al Milan, all'Inter, alla Juventus, che è dovuta certo a qualche magari problema che c'è stato, ma soprattutto al campionato straordinario che sta facendo il Napoli. Quindi io non sarei così disfattista con nessuna di queste tre squadre che ho citato. Il Milan ha un tema ricorrente che è quello degli infortuni, su cui, come sapete, io sono particolarmente sensibile e che
Sì.
lo sta penalizzando molto. Questi mondiali ovviamente hanno creato delle evidenti difficoltà perché in tutta Europa i calciatori che hanno fatto i mondiali
ad alto livello, quindi arrivando fino in fondo hanno delle difficoltà con giocatori titolari, perché poi ci sono invece giocatori magari come Dybala e Lautaro che hanno giocato poco, quindi comunque non si sono affaticati così tanto, poi sono tornati con un'energia positiva. Quindi io direi che nel complesso è ancora tutto da giocare, tutto in ballo, io non esprimerei giudizi, c'è una situazione in testa, in coda abbastanza definita, e poi però per le qualificazioni nelle coppe c'è una battaglia. Io quello di cui sono un filo preoccupato quest'anno rispetto all'anno scorso, essendo tifoso milanista, è che comunque vedo delle squadre migliori dietro le spalle, parlo di Atalanta, Roma e Lazio, e quindi è vero che uno è sempre portato a guardarsi avanti e quindi a provare a guardare il Napoli, però con un po' di salorealismo bisogna anche un attimo guardarsi dietro, perché queste tre squadre quest'anno sono più competitive per la Champions League, sono tre ottime squadre secondo me che hanno operato bene.
Lazio, Roma e Atalanta più competitive rispetto allo scorso anno o più competitive del Milan, Gianluca?
Più competitive rispetto allo scorso anno loro, evidentemente. Okay. Cioè, l'anno scorso per la qualificazione alla Champions non c'è stato problema per le prime quattro, direi. Anche la Juve ha fatto molta meno fatica dell'anno precedente. Quest'anno, secondo me, per arrivare nelle prime quattro bisognerà correre e fare bene, e quindi questo potrebbe creare un po' di ansia da risultato e di conseguenza creare un po' di negatività. Poi lo sappiamo che voglio dire, l'Inter ha battuto il Napoli, era dai media e i tifosi considerata quasi la favorita per lo scudetto, poi ha fatto un pareggio al 92esimo a Monza e di colpo è diventata una squadra sotto accusa. Lo stesso vale per il Milan, che ha fatto un'ottima partita con la Roma. Quindi insomma sappiamo le dinamiche del calcio, che io cerco sempre di non seguire personalmente, avendo un background diciamo più vicino alle società. Bisogna stare calmi, è chiaro ed evidente che, ripeto, quest'anno sarà complicato, anche perché c'è da gestire questo post mondiale che non è così semplice. Cioè, io credo che nessun milanista abbia mai visto Theo Hernandez o Giroud così sgonfi come li sta vedendo in queste settimane. Del tutto evidente che uno può anche dire che è colpa del Milan, ma la realtà dei fatti è che non è così.
Ma mi ricollego un attimo a questa cosa che hai detto, Gianluca, e poi voglio tornare un attimo sugli infortuni, visto che voi ve ne occupate molto, no? Poi ricordiamo anche quello che fate, Gianluca. No, mi ricollego a questa cosa che tu hai detto delle squadre dietro, no? Allora chiedo a tutte e due, visto che in quattro punti praticamente ci sono sei squadre, vi chiedo di quelli che sono dietro al blocco, no? di Inter, lasciamo perdere adesso il Napoli, Milan, Juventus e Inter, qual è quella che secondo voi è più insidiosa? E se insomma invece delle tre davanti c'è, cioè, secondo voi una che potrebbe incontrare delle ulteriori difficoltà, no? Perché poi quattro punti sono veramente pochi adesso, quindi la bagarre Champions è viva a tutti gli effetti. Già dalla prossima giornata c'è una bellissima Juventus-Atalanta, l'Atalanta ha dato dei segnali di importante ripresa. Che ne pensate? Stavolta parto da Andrea Zinga.
No, sicuramente si è accesa la corsa Champions dovuta agli ultimi risultati. Stiamo comunque parlando di abbiamo un intero girone davanti, quindi è tutto da vedere. Però ecco, io di quelle prime tre, ovvero seconda, terza e quarta, quindi Milan, Juventus ed Inter, un po' di gap rispetto alle altre, quindi parlo di Roma, Lazio, Atalanta, lo vedo. Più che altro nella continuità dei risultati, la Lazio è molto altalenante, l'Atalanta sembra essersi ritrovata, però poi bisognerà vedere un po' come proseguirà il campionato, e la Roma non mi ha mai convinto del tutto. È vero che è migliorata rispetto all'anno scorso, però ecco, un po' di differenza la vedo. Se ne dovessi scegliere una per pragmatismo durante la partita, ti direi la Roma, perché la Roma difficilmente prende gol con le piccole, quindi il risultato lo porta a casa e poi si andrebbe a giocare negli scontri diretti. Diciamo che vedo la Roma delle tre sotto attualmente.
Quindi può insediare così la zona Champions a quelle davanti, e di quelle davanti quella che in questo momento sembra essere un po' più in difficoltà?
Bisogna vedere la Juve come reagisce dalla sconfitta con il Napoli. Secondo me è il terzo momento difficile calcistico della stagione, perché poi anche extra calcistico ne hanno avuti, e dopo la sconfitta di Monza, dopo la sconfitta con il Maccabi, adesso c'è stata questa, però ha sempre reagito, la Juve è una squadra che reagisce, quindi non saprei, forse il Milan, come ha detto Gianluca, più che altro per gli infortuni, perché è quella che ha la rosa un po' più corta. Cioè, pensiamo che ha a disposizione ancora una punta ed è Giroud che viene dal mondiale, come ha ben detto Gianluca prima. Quindi forse a livello di rosa ti direi il Milan, perché è molto corta. Poi queste cose le vai a pagare con tante partite ravvicinate.
Gianluca,
non riesco a dire chi tra Atalanta, Lazio, Roma possa insidiare.
Le ritieni tutte allo stesso livello in questo momento?
Ma le ritengo tutte e tre squadre che hanno un potenziale a parte inespresso, perché è vero che la Roma magari non ha giocato benissimo, ma proprio per quello lì è un passo dagli altri, quindi se dovesse crescere la coppia Avram-Dybala può essere insidiosa. L'Atalanta, i nuovi arrivati stanno iniziando a fare la differenza, e questo l'abbiamo visto anche nel Napoli, può fare veramente la differenza nella differenza che può esserci tra una stagione e l'altra. E la Lazio per me rimane una squadra che ha 2-3 giocatori top campionato, cioè i migliori del campionato, quindi o comunque candidati ad esserlo, come Milinkovic, Immobile, e quest'anno anche Zaccagni. Quindi le vedo tre squadre belle toste. È vero che se il Milan, l'Inter e la Juve fanno loro, considerando il Napoli che fa un campionato a parte, sono ovviamente favoriti. Però ripeto, questo post mondiale comunque avrà dei riflessi nelle prossime settimane un po' indecifrabile, quindi è una stagione che mi viene anche un po' difficile fare delle previsioni proprio per quello. Mi permetto di dire che è vero che il Milan in questo momento ha una rosa corta perché ha tanti infortunati, però invece io credo che abbia una rosa nel complesso, se dovesse recuperare tutti i giocatori, migliore di quella dell'Inter e forse magari inferiore a quella di Napoli e Juve, che sono quelli che hanno più giocatori. Però quindi direi che il tema per il Milan è recuperare gli infortunati e recuperare una buona condizione dei due francesi, che evidentemente hanno subito la batosta della finale persa in quel modo.
Poi c'è pure una sorta di rivincita, Giroud
anche i tre francesi, se posso permettermi. C'è anche l'assenza di Magnan, pesa tanto.
Quello è un infortunio, mi riferivo ai giocatori fuori condizione che hanno fatto il mondiale, perché Magnan il mondiale non l'ha fatto e ahimè è lontano dal rientrare, quindi sicuramente è un'assenza che ha portato via.
Ma Gianluca, tu che
5 punti.
No, ma poi è un'assenza lunghissima che va avanti da settembre, dobbiamo dire, che quindi cominciano ad essere veramente tanti, no? Visto, Gianluca, scusa, mi dai l'assist, no? Così ricordiamo anche il vostro gruppo di lavoro, che mi fa molto piacere, che tempo fa ho avuto anche il piacere di conoscervi, e vi occupate anche di questa cosa degli infortuni, no? E che idea vi siete fatti? Così citiamo anche il vostro gruppo, Gianluca, dai.
Sì, con NoiseFeed noi monitoriamo tutti gli infortuni di tutti i calciatori, di tutte le squadre di tutto il mondo, quindi abbiamo un overview importante su quella che è la situazione. Io direi che in questo post mondiale, al di là dell'aumento...
C'è stato un incremento generale, ti chiedo, Gianluca, un incremento generale?
Io quello che noto è che non tanto a livello di infortuni, ma a livello di prestazioni, tutti reduci dai mondiali, soprattutto quelli che non hanno mai avuto quella botta di adrenalina di vincere come gli argentini alla fine. Sto vedendo anche in Premier League le prestazioni non sono tornate a quella del livello normale di questi calciatori, quindi questo incide, ha un impatto evidente, tant'è che stiamo vedendo comunque a gennaio dei risultati che a dicembre non si vedevano, no? Di squadre importanti che perdono punti contro squadre con cui fino a prima della sosta del mondiale non si vedevano queste cose, no? Stiamo vedendo anche nel nostro campionato le squadre dietro fare dei punti che prima non facevano. Guardiamo l'ultimo weekend, hanno fatto, a parte le ultime tre, punti tutti. E quindi di quelle, diciamo, nella seconda metà della classifica. Quindi sicuramente, secondo me, si sta verificando un qualche cosa di particolare, era inevitabile che fosse così. Per quanto riguarda la tua domanda, io lo dico da sempre, continuerò a dirlo, che si gioca troppo.
Io sono d'accordo.
I calciatori non sono tutolati perché vengono spremuti con una quantità di partite molto spesso anche senza senso, come la National League e altri impegni che spremono i calciatori, li sottopongono dei rischi. In questo contesto i giocatori, definiamoli più fragili, che hanno avuto nella loro carriera più infortuni, sono più sottoposti a rischio infortuni e ad infortuni, e quindi ci sono i giocatori che hanno un'età media più alta, lo vediamo per esempio nel Milan, tendenzialmente quelli che si fanno male sono sempre quelli che hanno qualche anno in più, ma vale per tutte le squadre, quindi sicuramente l'evidenza che c'è sia per quanto riguarda la FIFA l'UEFA non è quella di diminuire le partite, ma semmai aumentarle, aumentare le competizioni. Quindi questo porterà ad avere un obbligo di rose più ampie e giocatori più integri fisicamente, che è un peccato perché probabilmente pagheranno questa situazione anche tutta una serie di giocatori talentuosi che hanno un po' più di problemi fisici.
Vi voglio chiedere una cosa prima di salutarvi, visto che voi insomma vivete molto il calcio per motivi, diciamo, no? Sia per la famiglia, quello che avete passato, insomma, quindi io voglio chiedere veramente una curiosità. Gianluca ha detto giocano tanto, si gioca tanto, vi chiedo, vi piace questo calcio attuale dove si gioca così tanto? Cioè noi prima, io, la mia generazione, sono, non so adesso, insomma, io ero abituato a un altro tipo di calcio, no, durante la settimana. Adesso siamo di fronte a una situazione dove si gioca praticamente tutti i giorni. Lo voglio chiedere a voi due, vi piace o insomma si sta giocando troppo e quindi sarebbe meglio un po' ridurre il numero delle partite settimanali, o va bene così perché poi c'è una tendenza, no? Addirittura qualcuno vorrebbe giocare ancora di più, no? C'era tempo fa la proposta addirittura del mondiale ogni 2 anni, che per me è una cosa fuori da ogni logica, no? Il mondiale è bello ogni 4 anni per quello che rappresenta, eccetera. Ecco, vi piace a voi questa tendenza a giocare tanto, così spesso, ad avere quasi tutta la settimana intasata di partite? Andrea Zenga.
No, allora, inizio dal mondiale, sono d'accordissimo con te, perché poi il rischio di giocare così tanto è che alcune partite perdano il loro fascino, alcune partite o alcuni eventi. Io da tifoso sono amante delle partite, quindi mi fa piacere quando ce ne sono tante. Poi ovvio, non bisogna, il rischio è quello di perdere un po' di qualità e comunque avere dei giocatori che rendono meno, quindi poi ne risente anche lo spettacolo stesso, secondo me. La classica via di mezzo rispetto, ecco, ai tempi indietro, dove c'erano le classiche partite delle 15, una massimo 2 partite infrasettimanali. A me piace perché avvicina i tifosi comunque avere tante partite, allo stesso tempo però non bisogna esagerare perché si rischia di perdere un po' di fascino. La stessa Serie A, io sono dell'opinione che sarebbe anche molto più competitiva accorciando il numero delle squadre, perché adesso vediamo una zona salvezza che in questo momento sarebbe a 18 punti, quindi ti fa capire anche la differenza di qualità tra quello in basso e quello in alto. Ecco, a me piacerebbe ridurre questo gap, quindi sì, accorciare qualche partita nell'arco dell'anno, però mantenere comunque la qualità e lo spettacolo per i tifosi.
Tu, Gianluca?
Io non so se faccio testo, nel senso che sono malato di calcio, come sapete, quindi io ogni weekend mi guardo tutte le partite di Serie A e anche altre di Serie B e alcune internazionali, quindi per me è uno spettacolo e io sono felice. Non so quante persone però abbiano questa passione, per cui in un discorso più allargato di fenomeno del calcio. Quindi a me piace il fatto che ci siano partite tutti i giorni perché me le guardo, non mi piace però che essendoci partite tutti i giorni, ogni giorno c'è qualche processo mediatico o da parte dei tifosi e gli addetti ai lavori che trovo ingeneroso e in più di un'occasione anche stucchevole, perché si dice tutto il contrario di tutto a distanza di 3 giorni.
Cos'è che ti dà fastidio?
Ma no, non mi piacciono questi processi, vedo gli allenatori sfatti a fine partita, sempre sotto processo, sempre in discussione. Non mi è piaciuto proprio tutto quello che si è detto su Max Allegri quest'anno. Io credo che quando ci sono professionisti del livello di Max si possa discutere la prestazione o la singola stagione, però non si può mettere in discussione il professionista, perché è un professionista che ha dimostrato di essere un top mondo. Cosa che in passato è successo a Ancelotti quando era a Napoli, che succede a tutti, anche Pioli che era idolatrato fino a una settimana fa. Adesso se perde la Supercoppa sicuramente qualcuno magari riuscirà anche a dire qualcosa. Ecco, questa cosa di giocare ogni 3 giorni e i media che ti fanno un giudizio sommario ogni 3 giorni non mi piace. Quindi se ti limitasse il tutto alla partita sarei felice, siccome poi c'è un contorno di agitazione mediatica che poi coinvolge anche i tifosi, quello diventa un po' meno bello, a mio parere.
C'è una domanda e poi vi saluto.
Sì, Rosolino Fossano chiede a Gianluca Cagliani: prestate Cranio al Milan, per favore?
Carina questa.
No?
Gianluca.
Ma io devo dire la verità, spesso una lancia a favore di Tatarusano, nel senso che un vice portiere, un secondo portiere, dovrebbe giocare 3-4 partite all'anno. Il tema del Milan è che purtroppo Maignan, sia l'anno scorso e quest'anno, ha saltato troppe partite. E poi credo che sia è evidente che un portiere a livello di Maignan ti salva, come ha dimostrato, non lo so, ciò con la Salernitana, che ha preso una quantità di gol importanti, ma ne ha salvati altrettanti. Un portiere di quel tipo ti salvi il risultato, quindi alla fine crei un problema nella classifica. Però io devo dire la verità, la sincerità, che ho visto tanti, troppi errori in fase di copertura difensiva da parte dei difensori stessi del Milan e di tutta la squadra. Quindi mettere la croce addosso solo a Tatarusano mi sembra, con tutto che ripeto, cioè non credo che anche cambiando Tatarusano con un secondo portiere, se posso parlare di Sportiello, la situazione cambierebbe. Il Milan, certo, deve recuperare Maignan e sperare di recuperarlo, e poi non deve infilarsi in questo, ripeto, loop negativo che io l'ho vissuto al calcio da sempre. Purtroppo influisce poi sulle prestazioni, cioè nel momento in cui si va un po' in questo loop negativo, poi è un po' difficile uscirne. Quindi non è. Leggevo oggi comunque un'intervista di un caro amico, che Pierpaolo Marino, che diceva: comunque, per quanto siamo gente che lavora in questo mondo da tanti anni, tutti questi discorsi e queste polemiche influiscono sul nostro umore, sulla nostra professionalità. Quindi insomma, io spero che Maignan guarisca presto.
Assolutamente.
E sinceramente credo che anche Maignan avrebbe preso dei gol con questa difesa un po' allegra che ha il Milan quest'anno, che deve sistemare.
Certo, possiamo dire, Gianluca, mi permetto di dire che forse l'aspetto importante di Maignan, oltre ad essere un grande portiere, è quella leadership, che è molto importante, no? E questo lui lo ha dimostrato, di essere veramente una sorta di regista difensivo, un leader vero che insomma, quello può avere, quello può avere un peso, quello può avere un peso anche, esatto, senza addossare colpe eccessive adesso a Tatarusano. Però è chiaro che Maignan ha un valore in questo senso molto profondo
e non tornerà
importante.
Presto, non sarà disponibile nemmeno per il derby poi di inizio febbraio. Potrebbe iniziare a pensare al rientro tra metà e fine febbraio.
Chiudo a invece Andrea Zenga: ti piace Onana?
Sì, lo trovo cresciuto molto. All'inizio non ero un suo grandissimo estimatore, però è stato accolto bene dalla gente, perché mi ricordo le ultime partite giocate da Handanovic, soprattutto in casa, anche l'atmosfera non era
un brusio.
Esatto, c'era sempre un brusio
di fondo,
comunque difficile da gestire anche per un portiere esperto come lui. E trovo che il cambio tra i pali abbia dato entusiasmo ed abbia dato quella spinta a Onana comunque per imporsi come titolare. Poi è un portiere che secondo me ha grandi margini di crescita, ed è un portiere che può fare sicuramente bene. Diciamo che come accoppiata l'Inter adesso, poi bisognerà vedere il futuro di Handanovic, però diciamo che è messa meglio del Milan, perché poi la differenza tra titolare e riserva c'è, ma non è così abissale come nel caso del Milan.
Bene, ragazzi, io vi voglio ringraziare tantissimo. Grazie ad Andrea Zenga, è stato un piacere. A presto,
voi.
Un abbraccio, grazie Andrea, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Gianluca, ti voglio ringraziare tanto. Era un po' che non ti sentivo, mi ha fatto sempre molto, molto piacere. E voglio ricordare naturalmente il vostro lavoro, Neusfeld, che insomma vi occupate come sempre della situazione infortuni. Questo portale molto, molto importante. Quindi mi fa piacere come sempre sentirti e averti qui con noi. Grazie Gianluca, un abbraccio.
Grazie mille Marco, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
A presto. Ciao. Gianluca Cagliani. Allora, chiudo con questo messaggio, andiamo in pausa, abbiamo sforato, ma adesso arriva il tackle di Brambati. Dice: vi lamentate perché ci sono le partite ogni giorno, ma voi perché fate le puntate in radio ogni giorno anche quando non ci sono le partite? Ma che, certo, è un paragone un po' che non ci azzecca niente, perché la radio è anche un modo per fare compagnia agli ascoltatori e condividere. La radio c'è sempre a prescindere poi dall'evento. Quando c'è l'evento si
commenta l'evento. Siamo
servizio,
stati,
poi,
è un servizio. Cioè, siamo
la chiesa
stati,
è sempre aperta per chi vuole pregare.
Siamo stati in diretta per mesi e mesi quando c'era il Covid. Penso che abbiamo fatto anche è una compagnia. Giocare tutti i giorni, io non dico che non si deve giocare, ho sempre detto che forse bisognerebbe trovare una formula diversa anche per riavvicinare un po' la gente alle partite, al calcio. Potrebbe essere una soluzione, non dico che sia la verità. Ci fermiamo qui.